Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con C'è di Buono. Riprendiamo il ritmo abituale della nostra trasmissione dopo una settimana in cui ho marcato visita, vi chiedo perdono, ma ecco, siamo rientrati con una nuova puntata inedita e tra poco avrò il piacere di dare il benvenuto, anzi il bentornato a uno storico della cucina, della gastronomia che accolgo nuovamente in trasmissione con grande piacere. Ma prima di raccontarvi di cosa parliamo in questa puntata di questa domenica, vi ricordo che per tutte le altre, quelle che magari vi siete persi nel corso delle passate settimane, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Potete quindi recuperare i contenuti passati o magari consigliarli a qualcuno che ancora non conosce C'è di Buono, facendovi ambasciatore di questa trasmissione. Nel caso vi ringrazierò molto se volete scrivermi. Infine, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo, in questa puntata torniamo a ospitare uno scrittore che si concentra in particolare nei suoi libri sulla storia della cucina e di alcune specialità che ad esempio nel passato, un paio di anni fa, ci avevano portato a ospitarlo per parlare della storia della pizza. Già precedentemente, sempre per le edizioni del Saggiatore, aveva dato alle stampe un libro che invece si intitolava Storia della pasta in 10 piatti. Questa volta parliamo di storia mondiale della cotoletta e lo facciamo in particolare con Luca Cesari, che è mio ospite oggi e di nuovo quindi benvenuto a C'è di Buono. Luca, grazie di essere con noi, buona domenica.
Grazie a te, buongiorno a tutti.
Allora, tu, come dicevo, ti dedichi a queste indagini storiche che poi portano alla scrittura di libri molto interessanti e anche vivaci che quindi aiutano nella lettura. Nelle primissime righe, nell'introduzione a questo libro, credo che tu spieghi in modo molto efficace anche il motivo, lo spunto per cui ti piace fare questo genere di ricerche, di indagini, e scrivi ad esempio che quando manca una vera storia di alcuni piatti, di alcune specialità particolarmente note, comuni, si costruisce una leggenda, si inizia a immaginare, si fabbricano delle storie che diventano poi leggende, miti, che spesso sono narrazioni consolatorie. Ecco, volevo proprio partire da qui, da quello che è lo scopo delle tue indagini e quella voglia che ti anima nel fare ricerche, nel raccogliere materiali per indagare appunto delle specialità. In particolare pensando alla cotoletta, che dopo esserti dedicato alla pizza e alla pasta ti porta a navigare in un mare ancora più vasto, dato che c'è effettivamente una storia molto ampia e mondiale rispetto alla cotoletta.
Esatto, come nel famoso dipinto di Goya, dove il sonno della ragione genera mostri, in realtà in gastronomia il sonno della storia genera miti e leggende. Questo è un po' quello che succede ed è quello che è successo fino adesso. Noi siamo immersi in un mare di miti e di leggende con pochissima storia, per tanti motivi in realtà, ma in realtà la storia vera e propria dei piatti è interessata sempre poco a tutti, perché se siamo più interessati a fare promozione dei territori, promozione della pasta, promozione dei cibi, promozione di tante cose, propaganda anzi, forse dirla meglio, sì. E la storia vera e propria è sempre stata un po' ancillare rispetto a tutto ciò. L'importante è avere e costruirsi una tradizione molto antica. Con la cotoletta, a differenza degli altri piatti che ho analizzato, c'era una difficoltà in più e una sfida maggiore che a me piaciuta tantissimo in realtà, che è un piatto che è apolide in realtà, non ha un vero padre, non è di qualcuno che può reclamarne la paternità, se non i milanesi, i viennesi, ma sulla base di leggende, di storie inventate. Per cui mi sono messo alla ricerca, partendo dai primi esempi di carne fritta e andando avanti e cercando di capire che cosa era successo, se qualcuno davvero l'aveva inventata e soprattutto come mai si trova questa cotoletta, oltretutto chiamata cotoletta nelle sue varianti linguistiche anche in Russia, in Giappone, in Inghilterra, in America, come mai questo oggetto gastronomico si è diffuso così un po' ovunque.
Per un'indagine come la tua, anche insomma conoscendo il tuo approccio meticoloso, giustamente parti da una definizione, quindi evidentemente citando anche il buon Carver, di cosa parliamo quando parliamo di cotoletta. Quanto è stato difficile per te in questo nuovo impegno di ricerca proprio definire i contorni della materia di cui volevi occuparti?
Allora, definire i contorni abbastanza semplice, nel senso che è più una questione metodologica, filosofica, dire che cos'è una cotoletta oggi, e l'ho dovuto definire perché le cotolette del passato spesso non corrispondono alla cotoletta di oggi. Se noi pensiamo a una cotoletta, la prima cosa che ci viene in mente è una carne che è stata una fettina che è stata passata nell'uovo, nel pan grattato e fritta, ma in realtà sono esistite tantissime cotolette che come nome si riferiscono a un taglio di carne, quello della costola, che non venivano assolutamente trattate in questo modo, venivano brasate, venivano fatte in tanti modi, e la frittura è una cosa che compare abbastanza tardi ed è solo uno dei tanti metodi, una delle tante ricette proprio che si applicano a questo taglio.
Certo. E invece quante storie, quanti miti, quante costruzioni narrative hai incontrato sulla tua strada nel cercare invece poi delle fonti certe e del materiale non propagandistico?
Allora, le ho trovate soprattutto in Italia. E si tratta appunto del mito, però poi possiamo parlarne, di questa cotoletta medievale milanese che è basata sull'avvenimento di un documento del 1149, sul furto della cotoletta da parte degli austriaci ai nostri danni, e anche l'idea che la cotoletta volesse riproporre l'oro sui piatti, quindi questa panatura e frittura è un po' l'oro dei poveri. queste tre leggende che circolano insomma sulla cotoletta spiegano tante cose, ma spiegano soprattutto che cosa ci piace vedere nella cotoletta e che cosa ci piace pensare della cotoletta, ma non che cosa è successo veramente.
Però invece anche se vogliamo smontare queste leggende e questi miti, hai capito qualcosa in più del modo in cui questo piatto si sia sviluppato, ad esempio, proprio nella cultura gastronomica italiana, magari dell'Italia del Nord?
Certo, nel senso che il piatto è penetrato nella cultura gastronomica del Nord, ma prima penetra al sud, nel senso che questo piatto nasce da un connubio franco-inglese, diciamo, come nascita vera e propria. C'è una lunga gestazione in Francia di quasi 80 anni, in cui non si riesce ad arrivare però a una vera e propria cotoletta come noi la intendiamo oggi, una cotoletta moderna. Ci pensano poi invece gli inglesi a farne la fettina con l'osso passata nell'uovo, impangrattata e fritta con la carne cruda di base. Quello ci pensano gli inglesi perché sono un po' più pragmatici dei francesi. Detto questo, questo oggetto gastronomico che si forma alla fine, alla metà del Settecento circa, comincia a viaggiare a una velocità straordinaria in realtà, e dopo pochi anni, nel 1773, lo troviamo già a Napoli. Vincenzo Corrado descrive le coste di vitello imborracciate, che non sono altro che la cotoletta. Però poi scompare, è una delle centinaia di ricette che Vincenzo Corrado propone nel suo libro, però poi scompare perché nessuno la trattiene, diciamo, in quel territorio. Per riproporsi poi, dopo pochi anni, in realtà anche nel nord, perché nel 1794 ci sono le prime coste di vitello alla Molinara, che sono un piatto lombardo, e da lì, nel giro di un cinquantennio, diventeranno un piatto identitario milanese, la costoletta o la cotoletta, che dir si voglia, di vitello fritta come la conosciamo noi. Per cui non c'è una vera e propria creazione, ma c'è un'apertura verso le correnti culturali, gastronomiche internazionali e una capacità di attrazione nel territorio.
Per arrivare a queste informazioni e a queste notizie certe, quali sono state le fonti più interessanti che hai incrociato in questa tua ricerca, pensando proprio in particolare, diciamo, al contesto europeo e italiano in particolare?
Certo, beh, essenzialmente per le epoche più distanti sono i ricettari, che sono la fonte primaria di informazione da questo punto di vista. Poi ci sono anche dei quotidiani, dei giornali dell'epoca, più avanti ci sono delle riviste, ma se ne parla anche in romanzi o per letteratura, eccetera. E tutto questo per delineare un piano di quello che è successo. Poi ci sono molti buchi, in realtà, cioè bisogna confessarlo. Chiunque faccia lo storico si trova davanti più dubbi che certezze, poi bisogna che cerchi di congiungere tutti i puntini, come si faceva nei quiz della settimana enigmistica, per dare una spiegazione e un disegno totale. Io nel libro, per esempio, ad un certo punto dico che la espansione così veloce in tutta Europa e anche in Russia della cotoletta, così come la conosciamo noi, poteva essere solo fatta sulla base di una ricetta francese, perché i francesi in quel momento erano i padroni delle tavole europee, dell'alta cucina come la conosciamo, e in realtà però non c'è questa cosa, è
Certo.
inglese la ricetta. Per cui io faccio l'esempio un po' come quando gli astronomi vedono un pianeta che ha una determinata orbita, ma non si capisce intorno a che cosa sta orbitando. Quindi supponi che lì ci sia un corpo celeste abbastanza forte da fare questa attrazione, però non lo si trova. Per cui c'è anche caso che sia una ricetta che è andata anche sotto traccia nei vari testi, nei vari ricettari, per poi spuntare qua e là, però forse anche una cosa più pratica, magari naturalmente, eccetera, di cui noi non abbiamo, non riusciamo a rintracciare le vere e proprie prove.
Certo, è molto chiaro. C'è una cosa che credo che anche alcuni nostri ascoltatori, alcune nostre ascoltatrici forse avranno notato, magari frequentando i social, quando si parla di cucina, quando si parla di storia della cucina, quando si parla di specialità che molti di noi consideriamo essere profondamente, patriotticamente italiane, quando si dice poi che hanno a che fare con gli Stati Uniti, in particolare, si crea immediatamente una reazione emotiva che dice: no, gli americani, no, com'è possibile? Ecco, c'è evidentemente un capitolo anche dedicato alla cotoletta americana che in maniera intrepida Luca Cesari ha inserito nel suo libro, e quindi gli chiedo: ma questi americani c'entrano anche qui? Ci sarà qualcuno che si sentirà pettinato contropelo perché ci sono gli americani anche nella storia della cotoletta?
Allora, gli americani secondo me fanno qualcosa al massimo per la diffusione della cotoletta, ma in realtà molto poco. Centano di sponda, nel senso che arriva da lui una cotoletta inglese, perché arriva sui ricettari inglesi che circolavano là prima che cominciassero a stamparne dei loro, quindi prima della secessione americana e così via, arriva già la cotoletta e loro sicuramente la fanno. E poi raccolgono dei modelli che sono invece i nostri, in particolare quelli italiani, perché là arriva la milanese, e la milanese è un piatto di alta cucina per loro, viene proposto nelle cucine dei grandissimi hotel a New York, ad esempio, ed è un piatto piuttosto sontuoso, bisogna dire che è praticamente sempre accompagnato con i maccheroni e i maccheroni conditi alla napoletana, insomma, perché è una cosa molto italiana. Tra parentesi, lo facevamo anche noi di accompagnare la pasta con la carne, ci ho fatto una pendice apposta per spiegare questa cosa, quindi non si inventano nulla, lo prendono da noi, e poi vanno verso una loro cucina che è sempre però basata molto su quella italiana. La chicken parmesan che c'è adesso ricalca dei modelli italiani, però ovviamente ha avuto un'evoluzione tale che è molto difficile considerarla italiana, ma è della cucina americana a pieno in questo momento.
Una cosa che invece molti avranno scoperto recentemente, anche semplicemente per il fatto che la diffusione di una certa cultura gastronomica giapponese sta avvenendo soltanto in questi ultimi anni, e il grande pubblico sta scoprendo qualche cosa che va oltre il sushi, e in particolare poi alcune specialità del sushi. Ecco, ci porta in Giappone, ci porta a parlare di cotoletta giapponese che ha una notevole importanza anche qualitativa, se non sbaglio, se ho capito bene, diciamo, la tua stima nei confronti del lavoro che viene fatto sulla cotoletta in Giappone.
Esatto, la cotoletta in Giappone entra in Giappone quando c'è di nuovo l'apertura verso l'Occidente, e quindi post 1853, quando il Commodoro Perry, ormai famoso, si presenta con le navi nere davanti alle coste giapponesi e intima di aprire i porti agli stranieri. Da lì, nel giro di pochi anni, arrivano dei ricettari occidentali, e tra queste ricette c'è anche quella della cotoletta, che ovviamente arriva sulle basi di una lingua anche e una ricettazione anglo-americana, e si chiama appunto katsuretsu, che significa cutlets traslitterato. E su questo katsuretsu si fa anche molta sperimentazione, anche in anni piuttosto recenti, perché a differenza nostra i giapponesi si sentono molto liberi di sperimentare sulle ricette altrui, e come si sa, insomma, è un modo di dire, ma si basa sulla realtà, i giapponesi per perfezionare le invenzioni altrui sono dei veri e propri geni. Per cui loro in questo momento fanno due tipi di cotoletta: la tonkatsu, che è quella di maiale, e la gyukatsu, che è quella di manzo, fatta con il wagyu, spesso usando delle carni piuttosto pregiate, e fanno dei veri capolavori di cotoletta.
Per concludere il libro hai voluto aggiungere, Luca Cesari, due appendici, la prima delle quali si intitola Il vitello tonnato, la cotoletta che non ce l'ha fatta. Ci spieghi il perché di questo titolo, Luca?
Esatto, perché la cotoletta in realtà è stata reclamata ad un certo punto dai milanesi sulla base di questa dell'interpretazione però falsa, come dimostra, di questo lombolo scumpanizio che si era trovato tra i nomi dei piatti di un pranzo che era stato portato in tribunale nel 1149. E lì a quel punto, visto che l'interpretazione comunque punta verso la cotoletta, l'interpretazione dell'epoca, siamo alla metà dell'Ottocento, i milanesi si impossessano della cotoletta e dicono è nostra fin dal Medioevo. Mentre col vitello tonnato non succede, per quello che non ce l'ha fatta, perché in realtà il vitello tonnato viene concepito e sviluppato e si evolve fino quasi agli esiti attuali. A Milano, nell'area milanese. E ancora negli anni 60 del Novecento, ovviamente, circolano due ricette: il vitello tonnato alla milanese e il vitello tonnato alla torinese, o la piemontese, insomma. E sono due ricette un po' diverse, non molto, ma sono ancora un po' diverse. Segno che ancora negli anni 60 c'erano due tradizioni che andavano avanti di pari passo. I milanesi non reclamano, come fanno con la cotoletta, questa loro invenzione e lo fanno i piemontesi. E da lì il vitello tonnato diventa piemontese. Anche qua ci sono dei buchi, nel senso negli anni 60-70 non si capisce esattamente che cosa succede, perché c'è proprio questo abbandono, però la questione generale è piuttosto chiara.
Mentre invece proprio con l'ultima appendice, in qualche modo accennavi già precedentemente, ci fai scoprire che quella associazione tra pasta e carne, la pasta utilizzata come contorno, che oggi farebbe incupire qualsiasi gastronazionalista di fronte al fatto che, ma come osate trattare male la nostra pasta, in realtà è una cosa che ci siamo inventati noi.
Assolutamente, ma guarda, se ci pensi in realtà è abbastanza semplice. Se guardiamo gli altri tipi di cereali che si usano durante i pasti, dal pan al couscous al riso, sono tutti accompagnamenti di qualche cosa. E così viene usata fin dal Medioevo la pasta. Poi c'è anche una linea che prescrive che la pasta sia condita e mangiata da sola. Poi il fatto che si dividano proprio i reami tra pasta, primo piatto e i secondi piatti, succede tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, diciamo. Ma ancora nella metà dell'Ottocento si trovano fior fior di ricettari che consigliano di portare in tavola i maccheroni con la cotoletta o qualche cosa. E all'estero non fanno altro che copiare questa tipologia di presentazione e mantenerla più a lungo di noi, che invece cominciamo ad avere una vera e propria rivoluzione che parte dal meridione d'Italia e assegna al primo piatto un peso gastronomico completamente differente che all'estero.
In circa 300 pagine Luca Cesari ci accompagna in questa storia mondiale della cotoletta, dalla Francia, l'Inghilterra, l'Italia, l'Austria, la Germania, la Russia, gli Stati Uniti, il Giappone. Grazie per averci raccontato un pezzetto di questa ricerca e di questo percorso, nel racconto della storia della cotoletta. Luca Cesari, ti ringraziamo, per il tempo che ci hai dedicato e sei sempre il benvenuto qui a Cedi Buono. Alla prossima.
Grazie a te per avermi invitato e buona giornata a tutti.
Termina qui questa puntata di Cedi Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima, ma non tanto in onda qui con una nuova puntata di Cedi Buono, che infatti non andrà in onda domenica prossima, ma in particolare alla Sala delle Cisterne della Fabbrica del Vapore a Milano, dove proprio domenica 14 dicembre, domenica prossima a partire dalle 10, inaugurerà la mostra 50 e 50 per iniziare a celebrare il 50° anniversario della fondazione di Radio Popolare. Ve ne stiamo parlando in onda in questo questi giorni, l'appuntamento è per domenica, poi ci sono una serie di iniziative collegate, andate sul sito radiopopolare.it o sui nostri social per scoprire tutto quello che ci attende per questo primo weekend in cui iniziamo a celebrare il 50° anniversario di Radio Popolare. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio, ciao da Nicolo Vecchia.
You've got some.